Cari amici, buona serata, Ave Maria, benvenuti alla puntata di oggi del Matrimonio Cristiano. E oggi interrompiamo un po' il percorso che in genere facciamo e che è costruttivo, volto a comprendere il grande mistero e la grande bellezza del matrimonio, della famiglia cristiana, che abbiamo in questi anni lungamente analizzato, diciamo, in modo costruttivo, in modo positivo. Ma come sapete, è nostro uso alternare a questi momenti di comprensione positiva del matrimonio cristiano, alternare momenti in cui valutiamo gli attacchi che sono condotti contro il matrimonio e denunciamo le operazioni che appunto incessantemente il nemico di Cristo, i nemici di Cristo lanciano contro ciò che è vero, ciò che è bello e ciò che è buono, e in particolare proprio contro il matrimonio e la famiglia cristiana. Possiamo dire, a premessa dell'analisi che faremo oggi, dedicata a una serie di attacchi al matrimonio cristiano, possiamo dire che in un certo senso la grande vittima della rivoluzione moderna è proprio il matrimonio cristiano è proprio la famiglia cristiana. In un certo senso vi è una volontà diabolica, luciferina, di distruzione di quest'opera di Dio, perché non dimentichiamolo mai, il matrimonio è stato voluto e creato da Dio, in quanto è Dio che crea l'uomo e la donna come complementari, come tali da attrarsi fra loro e poter fondare una famiglia e generare figli. Dio poteva scegliere altri modi, ha scelto questo, e quindi in qualche modo possiamo dire senza paura che il matrimonio è, sia pur indirettamente, ma è creato da Dio attraverso la creazione della natura umana, come maschile o femminile. Dunque, la rivoluzione che al suo fondo ha sempre, dietro ogni sua maschera, ogni suo volto nuovo, ideologico, però nasconde sempre un volto, segreto che possiamo definire senza paura luciferino, la rivoluzione attacca incessantemente il matrimonio e la famiglia, mirando a disgregarli e distruggerli completamente, a profanarne l'idea e il concetto, a distorcerne l'immagine nel cuore di ogni persona. E io credo non si fermerà la rivoluzione fino a che non avrà raggiunto questi obiettivi. Oggi quindi facciamo una panoramica ad ampio raggio sul mondo, identificando alcuni recenti o meno recenti attacchi che meritano di essere denunciati e combattuti. Partiamo da un fatto di cronaca recentissimo, il cosiddetto sinodo anglicano, ovvero un incontro fra i cosiddetti vescovi della Chiesa d'Inghilterra, si è concluso recentemente e con una votazione a maggioranza ha deciso di benedire le coppie di omosessuali. Quindi questi pseudo unioni, questi pseudo matrimoni potranno ricevere una benedizione da parte di pastori protestanti anglicani della Chiesa d'Inghilterra. Facciamo alcune osservazioni. Innanzitutto è chiaro che non è una novità assoluta, ci mancherebbe, già moltissime chiese, uso il termine chiesa in senso lato, non in senso proprio, perché non sono chiese, sono gruppi, sette protestanti, numerose sette protestanti fanno questo, calvinisti, valdesi, ogni tipo di confessione protestante, ha di fatto spesso già accettato l'idea di riconoscere come normali queste coppie omosessuali. Nel caso della Chiesa cosiddetta anglicana, la situazione è un po' diversa perché la confessione anglicana ha a lungo cercato di in parte resistere alla pressione della lobby gay, della lobby LGBT, che di fatto ha portato anche a una specie di scisma interno alla confessione anglicana perché ci fu in passato una disputa dove alcuni vescovi riconobbero sacerdoti e vescovi omosessuali conviventi, e invece una parte rifiutò questo riconoscimento. Quindi ci fu un traumatico momento di rottura dentro la confessione anglicana su questo tema, che tuttora permane. Ma quello che è accaduto pochi giorni fa è diverso. Non si tratta più solo di discutere se riconoscere o no pastori e vescovi che sono omosessuali dichiarati, formali e che hanno addirittura in atto rapporti pubblici con presunti loro compagni. Ma siamo di fronte a un atto verso i fedeli di questa Chiesa che potranno essere benedetti dai pastori anglicani. Valutato che nel voto a maggioranza piuttosto larga è emerso però che non saranno obbligati a benedire le coppie, cioè hanno dovuto specificare che comunque nessuno sarà obbligato a benedire una coppia omosessuale. Sarà possibile benedirle, ma non sarà obbligatorio. E notate come sia inquietante anche questo, la necessità di affrettarsi a chiarire che non sarà obbligatorio. È un sinistro presagio, perché se ora con fatica sottolineano che non c'è l'obbligo, è facile immaginare che arriverà il giorno in cui invece sarà obbligatorio. Ma dove sta il male in quello che è stato fatto dagli anglicani, come da ogni altro gruppo protestante? Il male sta in questo, che evidentemente questo atto non è un atto privo di conseguenze. È un atto gravissimo, perché la benedizione, anche se non implica di per sé l'affermare che quell'unione è un matrimonio, è comunque un riconoscimento positivo, ingannevole e illusorio. In fondo è un atto che sembra dire alle persone che la loro situazione moralmente, agli occhi di Dio, è positiva, non ha nulla di cattivo, nulla di immorale. Che senso avrebbe benedire qualcosa che si reputa cattivo? E quindi, anche se l'atto sembra neutro e non troppo grave, come se fosse un semplice augurio di vivere bene, di cercare di essere felici, invece è grave perché stai benedicendo ufficialmente, come pastore di una setta protestante, due persone che vivono uno stato di gravissimo disordine. E la seconda cosa grave, quindi non li allontani con la tua benedizione dal vizio, dall'errore, dal male in cui sono imprigionati, li confermi, perché se il pastore mi benedice, l'omosessuale può pensare che la sua situazione sia gradita anche a Dio, sia buona anche agli occhi di Dio. E la seconda cosa molto grave è che non si tratta di una benedizione privata, di una preghiera, di un augurio fatto, come dire, in modo informale, ma si tratta di un atto pubblico, magari in parte anche solenne, e quindi scandaloso. Lo scandalo si ha quando con i propri gesti o con le proprie parole si inducono altre persone, innocenti magari, a credere qualcosa di sbagliato, o a prendere per qualcosa di buono qualcosa che è cattivo o vizioso. In questo caso i pastori anglicani che daranno queste benedizioni scandalizzeranno tutti i fedeli che magari in qualche modo avevano idee diverse sulle unioni fra omosessuali. Quindi c'è lo scandalo verso tutti i fedeli e grave, gravissima colpa di confermare nel loro vizio ed errore, nel loro peccato, queste povere persone che appunto si trovano in questa situazione. Quindi è un doppio errore, un doppio peccato, è un gravissimo scandalo per tutti. Ora va detto, gli anglicani non hanno né sacerdozio né episcopato. È notorio che da fine 800, con la famosa lettera di Leone XIII, fu stabilito in modo infallibile che appunto non c'è successione apostolica da quando fu varato a metà 500 il Book of Common Prayer di Cranmer, e quindi da metà 500 in pratica non ci sono più vescovi in Inghilterra e non sono più sacerdoti. I pastori anglicani non sono sacerdoti, non hanno ordine valido, e i vescovi anglicani non sono vescovi né sacerdoti. Li chiamano vescovi, ma non sono vescovi, sono semplici laici. Questo Questo da quando morì l'ultimo vescovo legittimo ordinato sotto Maria Tudor. Dalla morte di Maria Tudor e dalle persecuzioni che portarono alla morte o all'arresto di tutti i vescovi cattolici, tutte le nuove ordinazioni episcopali e di pastori furono del tutto invalide e non sussistenti. Quindi non dimentichiamo che siamo di fronte a una setta protestante che, come quasi tutte le sette protestanti, non ha più né sacerdoti né vescovi. Non facciamoci ingannare dal nome vescovo, pastore, ma non vuol dire nulla, non c'è consacrazione, non c'è successione apostolica. Quindi queste sette protestanti non hanno più neppure la Santa Messa, né alcun altro sacramento valido, a parte il battesimo che in diversi casi può essere valido a certe condizioni. Questo va detto per ricordare che le decisioni prese da queste sette eretiche sul piano, come dire, formale non hanno nessun significato, sono dei laici che si fanno chiamare vescovi e pastori, che dicono delle cose, ma nei fatti non hanno nessun tipo di valore o di significato teologico, questo è chiarissimo. Faccio notare un'ultima grave conseguenza, il fatto che questa decisione così grave è stata presa a maggioranza, cioè con un voto democratico, e questa è una contraddizione gravissima che sta penetrando anche nel mondo cattolico, perché, come voi sapete, la responsabilità della fede, della custodia della fede, della difesa della fede in ogni diocesi spetta esclusivamente al vescovo e per la Chiesa universale spetta al Papa. Ma se notate, la sinodalità dal Vaticano II in poi è penetrata anche nella Chiesa e siamo di fronte, soprattutto con l'ultimo pontificato, a incessanti annunci di sinodi, nuovi sinodi, preparazione a sinodi, dove centinaia di vescovi si trovano e in pratica si crea una sorta di assemblearismo parademocratico costante perenne, come nelle sette protestanti. E questo è grave perché lentamente la democrazia penetra nella Chiesa col suo veleno, si crea una specie di parlamento permanente dei vescovi che sono facilmente manipolati, questi sinodi, dalla componente più progressista, più rivoluzionaria. E la conseguenza è che poi il vescovo non può più nulla perché è imprigionato nel reticolo dei sinodi che lo obbligano a seguire le decisioni prese a maggioranza. Stesso errore che sta penetrando in casa cattolica è quello delle conferenze episcopali, che, come sapete, in ogni regione o stato alla fine dominano la scena e vincolano l'operato dei singoli vescovi. Un singolo vescovo non è praticamente più libero di agire secondo scienza e coscienza e di lottare nella sua diocesi per proteggere la fede del suo popolo, del popolo che gli è affidato, perché comunque andare contro una conferenza episcopale è praticamente impossibile. E questa democrazia nella Chiesa è penetrata a partire dal 1965, dalla fine del Concilio Vaticano II, ed è la leva che è stata usata per lentamente far passare tutte le novità e che sarà usata sempre più in futuro per lentamente protestantizzare molte parti della Chiesa cattolica. L'avvenimento che ho appena commentato, accaduto nella Chiesa cosiddetta anglicana, eretica d'Inghilterra, è grave anche per un altro motivo, perché ricorderete come recentemente Bergoglio, Papa, è andato in Sud Sudan per un viaggio e in Africa per un viaggio apostolico, accompagnato proprio fra gli altri dal primate della Chiesa anglicana, che, lo ripeto, è un laico, non è nulla, è un semplice signore vestito con paramenti viola da vescovo, ma non è un vescovo. E notate come in fondo sia grave questo aver fatto un viaggio insieme con numerosi segni reciproci di stima, di fiducia, di amicizia, perché si è riconosciuta da parte cattolica una persona, una figura che poco dopo ha partecipato partecipato e ha concorso a varare questa norma sulla benedizione delle coppie omosessuali. Quindi era forse, mio modesto parere, più prudente fare il viaggio non in compagnia di questo personaggio, ma di persone più fidate, più cattoliche, perché evidentemente in qualche modo, dispiace dirlo, ma Pontefice Romano, con questo viaggio fatto in comune col capo di una setta eretica, lo ha in qualche modo riconosciuto, lo ha celebrato, lo ha accreditato e quindi poi si paga un prezzo. La seconda grossa osservazione da fare su quello che è accaduto in Inghilterra è la seguente, che la pressione non è solo forte nel mondo protestante, ma è molto forte anche nel mondo cattolico. Si sprecano pronunciamenti di porporati, teologi, teologhe femministe, c'è di tutto, a favore di una nuova politica, di una nuova teologia, di una nuova morale cattolica verso il mondo LGBT, verso il mondo omosessuale. E in particolare il sinodo per la Germania, il sinodo tedesco che è in corso, è spaventosamente avanti su questo tema, sia come su altri temi molto gravi. Quindi c'è una marcia violenta anche in Chiesa Cattolica in questa direzione. E purtroppo marcia che ha visto a volte anche lo stesso pontefice fare la sua parte. Per esempio, c'è il famoso ripetuti pronunciamenti, anche in un famoso film girato da un regista, un famoso regista straniero, Afineschi, film che è uscito a Roma un paio d'anni fa, un film documentario sul Papa e sulla Chiesa, dove appunto il pontefice si è espresso a favore della possibilità di riconoscere diritti e unioni civili per le coppie omosessuali. Anche recentemente il Papa ha detto: io il sacramento del matrimonio, il matrimonio è un sacramento, quindi può essere dato solo a un uomo o a una donna, non può essere dato a due uomini o a due donne, ma altra cosa è riconoscere la tutela giuridica, la protezione giuridica di queste persone che vivono insieme, di questi omosessuali che vivono insieme. Quindi il pontefice romano ha fatto una distinzione che è giusta, perché chiaramente dire che il matrimonio è un sacramento e si può dare solo, possono riceverlo solo un uomo e una donna è una cosa giusta. Ma ha detto anche una cosa, a mio modesto parere, piuttosto pericolosa, perché dire che è giusto riconoscere diritti e tutele a persone che convivono e che sono omosessuali è grave, perché può preludere a molte cose sbagliate. È una sorta di apertura a passi successivi che lentamente potrebbero arrivare a chiedere invece il matrimonio in senso forte. La comunità LGBT lo ha già fatto notare, lo ha detto esplicitamente più volte. Per noi le unioni civili sono solo il primo passo in vista del matrimonio e in vista di tutti i diritti che hanno i coniugi eterosessuali. Quindi è molto più prudente, secondo me, la posizione che rifiuta assolutamente di concedere unioni civili o diritti particolari a queste coppie, perché se lo si fa, il passo successivo è che loro chiedono il matrimonio e poi chiedono l'adozione di bambini. Quindi credo che su questo tema sarà importante invece che il Papato e l'Episcopato Cattolico tornino a combattere una battaglia di principio molto forte, perché oltretutto riconoscere diritti o unioni civili alle coppie omosessuali è comunque sbagliato, perché c'è il rischio che le persone leggano la cosa come in qualche modo il segno che non si tratta di un disordine, non si tratta di qualcosa di gravemente sbagliato. Se si danno diritti positivi a persone che convivono e che sono omosessuali, è chiaro che sto dicendo che quel rapporto lo Stato ha interesse a tutelarlo. Invece lo Stato non ha nessun interesse a tutelare questi rapporti, per il semplice fatto che sono rapporti sterili, rapporti che non hanno nessun significato per la società e per lo Stato, rapporti che rischiano di diffondere modo scandaloso il vizio, di moltiplicarlo, di normalizzarlo e che quindi andrebbero semmai combattuti anche per legge. È una società normale, non solo cristiana, ma semplicemente normale, naturale, combatterebbe con tutte le sue forze il diffondersi dell'omosessualità e a maggior ragione non darebbe alcun diritto a queste coppie. Quindi è grave che le sette protestanti abbiano ampiamente ceduto, ma è ancora più grave che alcune autorità o porporati della Chiesa Cattolica accettino di pensare che sia legittimo concedere diritti e tutele a queste persone. E questo fatto, questa confusione, ci fa capire anche un terzo grosso concetto, che la rivoluzione di cui abbiamo parlato prima, che è incessantemente all'opera, che è incessantemente al lavoro, Satana non dorme, non riposa, è uno spirito puro, angelico, quindi fa il male in modo incessante, con tutta la sua intelligenza, astuzia, energia. Non dimentichiamolo, non sta combattendo con forze solo umane, ma qui veramente siamo di fronte a un assalto che con tutta facilità possiamo definire come demoniaco. E Satana non dorme, ma lavora anche con metodo. E il metodo della rivoluzione, il metodo luciferino, è quello del fare due passi avanti e un passo indietro. Non stanchiamoci di ripetere questo principio, perché è il grande segreto delle rivoluzioni. Due passi avanti e un passo indietro. Si strappa in avanti chiedendo l'impossibile e magari ottenendo qualcosa. Poi si fa un passo indietro, si frena, si torna un attimo indietro e si dà la sensazione di aver deciso di frenare, di accontentarsi. Il passo indietro, gli specialisti dei processi rivoluzionari sanno che è studiato e che ha una grossa utilità. Il passo indietro serve a recuperare i ritardatari, a recuperare i conservatori, a recuperare coloro che sono spaventati da una rivoluzione troppo decisa, troppo violenta, troppo aggressiva. Quindi quello a cui noi siamo purtroppo abituati da molti anni ormai, da decenni, è proprio questo. Due passi avanti e poi un piccolo passo indietro per dar la sensazione che qualcuno sta frenando il processo distruttivo della rivoluzione. E qualche altro fatto che è accaduto recentemente, sempre a proposito del tema che stiamo trattando, che è un tema purtroppo di continua e drammatica attualità, i giornali nascondono queste cose, ma sono cose note da molti anni. Purtroppo recentemente un fatto è esploso negli Stati Uniti. Una coppia di omosessuali che si erano sposati e vivevano insieme e avevano avuto accesso all'adozione di bambini, avevano adottato due bambini orfani, piccoli, sui 9-11 anni, e di fatto poi, dopo un'indagine, si è appurato che sottoponevano questi bambini a violenze molto gravi, a violenze sessuali molto gravi, pur essendo i loro genitori formalmente, perché di fatto era un'adozione legale che li aveva resi a tutti gli effetti responsabili di questi bambini. In questo caso, fortunato, la cosa è stata scoperta e le due persone sono sotto processo, sono arrestate e sono sotto processo. Ma ci sono elementi per temere che ovunque si riconosca il diritto a un vero matrimonio per gli omosessuali, il passo successivo è ottenere il diritto all'adozione di bambini e il terzo passo, in molti casi, ovviamente percentuale non la si conosce, ma si presume diversi casi, chiedo scusa, si può avere con una certa facilità la caduta in vere e proprie violenze. E è interessante notare che i poteri forti che lottano incessantemente contro la Chiesa e lottano per diffondere con tutte le loro forze l'omosessualismo nel mondo, mentre sono pronti questi poteri forti ad aggredire la Chiesa incessantemente, al minimo scandalo che la colpisca, che esso sia reale o presunto o costruito dai giornali, ma immediatamente c'è risonanza su quello che accade nel mondo della Chiesa Cattolica, su questi fatti assolutamente tragici, c'è spesso uno strano silenzio, non c'è un grande sottolineare la gravità di quanto sta accadendo. Quindi è importante pregare molto, soprattutto pregare molto, oltre che combattere, pregare perché Dio ci liberi dalla peste delle unioni civili e dalla peste ancora più grave del matrimonio fra persone omosessuali. È una cosa completamente sbagliata, contro natura, un peccato gravissimo. Lo Stato non può e non deve accettare questa nuova religione che sta lentamente instaurandosi nel mondo. Perché, vedete, in un certo senso le cose sono unite fra loro. L'omosessualismo, la cultura del gender, il movimento LGBT, l'ecologismo, il Great Reset, l'Agenda 2030, il malthusianesimo, l'antinatalismo, sono braccia, sono leve di un unico meccanismo di morte che mira a distruggere la Chiesa, a distruggere l'uomo anche, perché l'odio per la Chiesa è sempre anche odio per l'uomo. L'unica vera forza che difende l'uomo alla fine è proprio la Chiesa, fra l'altro, e questi poteri terribili occulti usano tutte queste leve contro la virtù, il bene, la Chiesa e la famiglia umana, la vita umana. E queste dimensioni avanzano come un complesso dogmatico di una nuova religione secolare, una nuova ideologia che di fatto è una religione mascherata dall'ideologia, che pretende culto, pretende un rispetto assoluto, pretende che i popoli e le religioni tradizionali si pieghino a questo nuovo verbo, nuovo annuncio che i poteri forti finanziano e favoriscono in tutti i modi. Nel movimento mondiale, che salvo alcune aree del mondo asiatico e del mondo islamico o africano, sta praticamente travolgendo l'intero mondo occidentale e non solo. Quindi qui siamo di fronte a una lotta contro la nuova religione mondiale che sta sorgendo e che sembra preludere all'avvento dell'età dell'anticristo, che di fatto instaurerà un culto appunto anticristico, un culto opposto a quello del vero Dio. E penso che tutti ci debba portare in un certo senso all'altezza di questa guerra, di questo scontro terrificante fra la vera fede cristiana, tra la Chiesa cattolica e la nuova religione mondialista che sta sorgendo. Un'altra osservazione, sempre in questa nostra ricognizione molto rapida e completa, le analisi del dramma che ha colpito la setta protestante anglicana, perché oltre a accettare di benedire le coppie gay, c'è stato un documento di scuse molto profonde alle sofferenze che la setta anglicana ha provocato, ha generato negli omosessuali. Cioè, gli anglicani sono ufficialmente scusati col mondo LGBT, col mondo gay, per le sofferenze che avrebbe, non sa come, causato in passato a questi uomini, con la loro incomprensione o non so, con i loro valori, con i loro principi morali. Questo è il segno di come ormai le sette protestanti, non essendo vera Chiesa, non facendo parte della Chiesa, quindi non avendo la grazia nella vita soprannaturale, non hanno la forza di resistere a questo male che avanza, si piegano ai poteri forti e accettano la nuova religione mondialista che sta sorgendo. Un altro fatto, e stiamo andando verso la conclusione, riguarda un fenomeno che tutti voi avrete seguito comunque anche involontariamente sui giornali, perché ha invaso tutto, non a caso, ovvero il recente Festival della Canzone Italiana, detto Festival di Sanremo. Non avrei voluto parlarne perché è una cosa talmente degradante, è talmente volgare, talmente brutta che non merita davvero nessuna pubblicità, ma ne ha avuta fin troppo. Ma ne parlo perché ci permette di capire che la guerra per la verità e per il bene, la guerra a favore della Chiesa o contro la Chiesa passa anche attraverso cose che sembrerebbero essere al di là dello scontro fra mondo e chiesa, come la musica o leggera. Invece questo festival, che io non ho visto, ma ho letto le recensioni che ne sono uscite, dimostra una volta di più come la vigilanza debba essere massima e come non solo anche la musica è strumento che i nemici di Cristo hanno usato scientificamente per disgregare l'immagine di uomo, diciamo, tradizionale, cristiana, ma è forse lo strumento per eccellenza che ha svolto questo ruolo. Lo sappiamo molto bene, il 68 è la grande rivoluzione antropologica fatale che ribalta l'idea di uomo cristiana, ma il 68 è un fenomeno che è incomprensibile senza pensare all'avvento della musica rock, della musica pop, della musica elettronica, psichedelica, insomma della musica moderna che è esplosa proprio lì durante gli anni 60. E questo festival, come ben sapete, non è solo un festival musicale, ma con una serie di spettacoli indecorosi che lo hanno segnato, diventa celebrazione della nuova religione omosessualista mondiale. Una sorta di manifesto al malthusianesimo e alla cultura del gender. E non a caso sono invitati regolarmente personaggi che mettono in scena la propria omosessualità, che compiono atti gravissimi di fronte a un pubblico spesso di bambini o di giovanissimi. E infine c'è stato un monologo di una presunta attrice che ha messo in luce il disagio che prova una donna che non ha avuto figli o ha scelto di non avere figli, quando le donne che invece fanno figli a valanghe, come dice questa attrice, pretendono di essere rivestite di gioia da parte di chi le ascolta. E lei che non ha avuto figli, invece, sente questo grande vuoto e sente aggredita da chi, avendo i figli, li riversa in un certo senso addosso a chi non ce li ha. Ho un po' semplificato, ma questo monologo orrendo, in un paese che è in un crollo demografico senza precedenti, un paese che sta estinguendosi praticamente, l'Italia, come tutta l'Europa e tutto il mondo occidentale, ebbene, in un paese così, di fronte a milioni di bambini, ragazze, giovani coppie, avere l'idea di portare un monologo che sostanzialmente getta comunque fango sulla natalità, irride o usa un linguaggio violento, duro verso chi appunto invece ha i figli, è veramente scandaloso. È un grande scandalo e ci fa capire una cosa, che non solo va boicottato questo festival, che per fortuna un'associazione pro-life italiana ha fatto causa, causa penale proprio per gli abusi terribili che si sono avuti sullo schermo. Pro Vita, questa associazione pro life, ha fatto una causa con un bravo avvocato contro questo uso di uno spazio pubblico per fare propaganda a favore del movimento omosessualista. Ma ogni cattolico degno di questo nome deve boicottare simili spettacoli, evitare di ascoltare queste canzoni, fuggirne la riproduzione o l'ascolto, perché in qualche modo ascoltare questi spettacoli o queste canzoni vuol dire cooperare con i poteri che vogliono distruggere la Chiesa e distruggere la famiglia. Quindi, abituarsi. Chiedo scusa. Abituare i bambini fin da piccoli ad ascoltare buona musica, evitare di ascoltare musica rock, spiegare loro con dolcezza perché è meglio non ascoltare questa musica, fa parte della buona battaglia. È la parte importante della battaglia dei genitori cattolici, delle famiglie cattoliche. Non banalizzare la musica rock, prenderla sul serio, capire che lentamente, in modo subdolo ma penetrante, corrompe, l'anima delle persone che ascoltano queste canzoni. L'ultima osservazione, e poi ci lasciamo, l'ultimo sguardo panoramico. Riguarda un grosso quotidiano, dei più importanti, italiano, che progressista ovviamente, ma quale giornale, salvo rarissimi piccoli giornali, quasi tutti sono più o meno di sinistra e più o meno a favore della rivoluzione. Dicevo, un giornale appunto progressista, un giornale di sinistra, oggi lancia un articolo in cui reclama che inizi un progetto molto forte, serio, importante nelle scuole pubbliche, o meglio nelle scuole, di educazione sessuale. Perché lamenta il giornale, i giovani si informano sulla rete in modo così estemporaneo, caotico, e siamo uno dei pochi paesi, lamenta questo articolo, insieme a Lituania, Lettonia e Polonia, a non avere un programma di educazione sessuale scolastico. Sembra una cosa piccola e banale, e notate come nella loro perversità questi gruppi, questi giornali, questi intellettuali di sinistra hanno sempre l'argomentino zuccheroso, convincente, apparentemente benevolo, per giustificare le loro malefatte. In questo caso l'argomento è che i giovani si è scoperto, pensa un po', che si informano su internet, guardano cose su internet, magari non capiscono, o non capiscono l'importanza della prevenzione, della contraccezione, delle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi bisogna spiegargli le cose per bene, evitando che facciano da soli, ecco, per capire questo mondo che si riversa ormai contro di loro con tutti i mezzi. E invece non è così, nel senso, invece è una fortuna ed è un bene che non c'è nessun programma di educazione sessuale. Perché? Perché da sempre la massoneria cerca di diffondere l'educazione sessuale, un classico progetto massonico, e quando dico massonico alludo sia alla massoneria che alle forze che la manovrano, la controllano e stanno dietro la massoneria, perché la massoneria non va mitizzata, non è un mondo incantato, autonomo, separato dal mondo, ma è una leva utilizzata da poteri ancora più profondi per manipolare i popoli. E quindi i poteri forti, fra i quali la massoneria, hanno sempre spinto per l'educazione sessuale unitamente alle forze di sinistra, vecchio Partito Comunista, i radicali. E perché spingono in questo senso? Perché di fatto c'è un particolare che non dobbiamo dimenticare. Se la scuola, che è un organismo pubblico, statale, istituzionale, con legge apposita, fa un corso stabile, ufficiale, dalla prima elementare in poi, di educazione sessuale, l'effetto sulla mente delle persone è più pesante, più grave di quello che potrebbe accadere guardando le cose, ahimè, in modo così spontaneistico. Perché? Perché un'autorità, la scuola è un'autorità, il docente è un'autorità, lo Stato è un'autorità, quindi l'autorità dello Stato e dei suoi funzionari mi trasmette delle informazioni che a quel punto io assumo come vere in modo assoluto. Cioè la potenza di un'azione svolta dalla scuola è più grande di quella che si produce con un apprendimento, come dire, caotico, casuale. E quindi non è un caso che queste forze della dissoluzione vogliano che ci sia l'educazione sessuale anche a scuola come materia ufficiale, proprio per, oltretutto, con ciò ferire in modo particolare quella parte di persone che sono cresciute in famiglie veramente cristiane, che hanno il diritto a non ricevere affatto un'educazione sessuale che poi per lo più è corruzione dei costumi, perché in questi corsi insegnano la contraccezione, che è contro natura, insegnano l'aborto, che è contro natura, insegnano pratiche che sono contro natura, insegnano magari che l'omosessualità è una possibilità fra altre, potranno insegnare, già in alcuni stati accade, che il fanciullo se vuole può cambiare sesso anche senza l'autorizzazione dei genitori. Quindi in sostanza un corso di educazione sessuale è una iniziazione scientifica alla corruzione morale delle persone, dei giovani e dei bambini. E voi capite che questo sarebbe molto grave, sarebbe molto più grave della già grave immoralità che la rete purtroppo veicola universalmente. Ma ancora più grave che questa crisi che già c'è venga ratificata dalla ufficialità di una istituzione che si mette a diffondere il male durante l'orario scolastico in modo scientifico e perfettamente organizzato. Sarebbe ancora più pericoloso, ancora più grave. E contro questo che le famiglie combattano, che aprono buone scuole parentali, frequentino buone scuole cattoliche, faccia sentire la loro voce con i politici locali, scrivono lettere con molte firme contro questi progetti. Insomma, combattere è importante. Nessuno pensi, siccome siamo pochi, non contiamo nulla, il nostro gesto non lascia segno, non lascia traccia, non è così. È importante invece, dove è possibile, agire, muoversi e pretendere il rispetto dei propri diritti di genitori, perché i figli non appartengono allo Stato, ma alla famiglia e ai genitori che ne sono gli unici responsabili davanti a Dio. Semmai la scuola e lo Stato hanno il dovere di concorrere a educare i figli secondo i valori dei genitori stessi. Per cui non scoraggiamoci, lottiamo e nelle nostre intenzioni di preghiera, soprattutto nel Santo Rosario, non dimentichiamo di pregare per la conversione dei capi di Stato e perché ogni impurità sia sradicata dall'Italia e dal mondo. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, fra 2 sabati. Ave Maria e buona domenica a tutti.